In questo episodio sentirete alternarsi tre voci diverse: la voce di un artista, la voce di una docente universitaria, la voce di una giornalista. L'artista è Tommaso Ottomano, compositore, musicista, sound designer e produttore del roster Sugar Music Publishing. In Italia è noto principalmente per la sua attività di regista. Ha scritto e diretto molti dei videoclip più sperimentali e interessanti degli ultimi anni, per artisti come Maneskin, Lucio Corsi, Jovanotti, Chiello e Bostel, vincendo per due volte di seguito il premio come regista dell'anno al Videoclip Music Awards.
Allora, io ho iniziato a suonare e a scrivere canzoni di base, quindi sono partito dalla musica, ma in realtà è sempre stato tutto legato poi anche all'altra mia passione, che è appunto il cinema, quindi non le ho mai distinte. Di fatto, anzi, tutte le cose musicali che ho creato finora sono sempre state molto estetiche, visive. Per me la musica è visiva, le ispirazioni sono quasi sempre visive. Per me viaggiano assolutamente alla stessa altezza, sia musica che video. Non riesco proprio, cioè, anzi, il mio intento da sempre è stato quello di portare allo stesso livello, perché per un periodo mi sono concentrato più sulla musica, poi c'è stato un periodo in cui mi sono concentrato più sulla regia. Adesso, oggi, posso dire che le cose sono allo stesso livello e che devono viaggiare alla stessa velocità. Insomma, questo è un po' il mio linguaggio, il mio modo di esprimermi, quindi sono assolutamente legate.
Ma Tommaso Ottomano è anche autore e regista di campagne pubblicitarie memorabili per marchi di moda del calibro di Prada, Gucci, Versace, Armani, Moncler, di cui ha curato anche la parte sonora. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere la docente Simonetta Buffo, che insegna nel master di primo livello presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 2021 insegna all'Università Yulm Sociologia dei Media e Cinema, Moda e Design.
Si vede la sua grande esperienza in videoclip, ma questo non lo porta lontano dalla moda, anzi. Questi video girati per le grandi case di moda spesso sono vicini per linguaggio, per modalità, anche narrativa. Sono molto vicini al videoclip. Lui è molto bravo, secondo me, perché mette insieme molti linguaggi.
Giulia Cavaliere è invece una critica musicale, scrittrice e podcaster, da molti anni vicina al processo creativo che scorre fra Tommaso Ottomano e Lucio Corsi. Giulia racconta la musica, ma anche quello che la musica fa vedere, immaginare, sentire. Collabora con testate come Rolling Stone, Esquire, Internazionale e Domani. Con la sua voce, nei podcast e nella scrittura, esplora da sempre il legame profondo tra suono, immagine e memoria.
Penso che il lavoro di Tommaso Ottomano stia nobilitando, tornando a nobilitare un mondo che è quello del videoclip, che negli ultimi anni, a differenza di quanto succedeva negli anni 90 o quanto è successo nei primi anni 2000, ora non è più così, come dire, al centro del discorso. Ora non è così necessario fare il videoclip della canzone, una volta invece in quel periodo era così. Credo che la sua estetica sia molto precisa e sia un'estetica non vuota, non un'estetica di pura immagine, ma un'estetica figlia di tutta una serie di istanze, di attenzioni culturali interessanti. Questa cosa sicuramente è una cosa che lo accomuna a Lucio Corsi. Poi c'è questa idea dell'elemento che irrompe nella realtà, nel quotidiano, no? Il funerale, se penso a The Long List dei Maneskin, o se penso a Volevo essere un duro, no? Questa cena in famiglia, no? Questo momento così familiare, molto classico, no? Se vogliamo. E allora in questa realtà codificata, ipercodificata, a un certo punto succede qualcosa che è come se facesse irrompere una realtà emotiva, una realtà più profonda nella realtà che siamo abituati a considerare quella giusta, come devono andare le cose, ecco. A me questa cosa piace molto. Succede anche nel video in cui di Tu sei il mattino, no? Sempre di Lucio Corsi con Carlo Verdone. Anche lì a un certo punto succede una cosa che scompagina, diciamo, la normalità. E questo mi piace molto, credo che sia parte di una visione, di una lettura delle cose molto, molto interessante.
Allora, io di base in realtà mi faccio ispirare da qualsiasi cosa. La maggior parte delle volte le idee visive, quindi videoclip o le campagne che faccio, i cortometraggi e anche le cose di videoarte che nel tempo ho fatto, non sono mai state ispirate da altri video o altri film o altre opere visive in generale. Anzi, la maggior parte delle volte sono ispirate da altre cose. Quindi o da delle visioni, da dei sogni soprattutto, o da delle musiche, nei videoclip. È quello, e quindi si mantiene sempre il legame che dicevo prima, musica e video. Però ecco, non ho chiaramente degli autori e registi miei preferiti, ma cioè, cambio idea ogni settimana perché sono uno molto curioso e piuttosto sono uno di quelli che si prende la cantonata per un regista o per un album e magari me l'ascolto per un mese intero e poi non me l'ascolto più. Quindi in realtà non mi piace mai lasciarmi influenzare troppo da altri registi, ma da altre cose. E io, insomma, quello che ho sempre cercato di fare negli anni è di appunto ricercare un modo, una riconoscibilità. Per me la cosa più importante che un artista deve avere è la riconoscibilità, cioè essere unico e riconoscibile in mezzo a tanti. Quindi, diciamo, il mio intento è quello. Non so adesso quali sono gli elementi che mi contraddistinguono, non so io che devo dirlo, diciamo, però di sicuro, insomma, negli anni ho fatto tanti esperimenti. Passando dai video di moda, dalla pubblicità ai videoclip, quindi sono stato contaminato da tanti linguaggi e oggi mi rendono questo mix, secondo me, di varie cose. E sì, questo è.
A Tommaso abbiamo chiesto anche un suo parere sulla progressiva perdita di centralità del videoclip.
Allora, i videoclip sono una cosa molto specifica. Io li ho sempre fatti perché per me sono sempre stati un modo per divertirmi e fare quella cosa un po' più matta rispetto a quello che farei banalmente su una campagna di moda dove chiaramente la libertà di idee è diversa. Poi il problema qual è? È che in Italia, in generale in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, il videoclip non è assolutamente ben considerato, secondo me. I budget sono ridicoli, che siano nelle case, nelle etichette indipendenti, siano major, sia grandi o piccoli artisti, comunque i budget sono ridicoli e secondo me è sproporzionato all'importanza che il videoclip ha in sé per sé. Questa cosa mi fa proprio incazzare perché penso che non abbia senso. Anche perché poi il videoclip è fighissimo perché la collaborazione fra due teste, fra due artisti, no? Fra l'artista musicale e fra il regista. Cioè, storicamente ci sono state anche delle accoppiate incredibili nel mondo del videoclip. Però purtroppo questa cosa qua oggi non c'è più e mi batto invece per far sì che questa cosa rimanga, perché secondo me il videoclip è una cosa importante. Quindi ci metto tutto me stesso, ci metto tutto il mio impegno, faccio del mio per far sì che vengano create delle esperienze visive così fiche che ti viene voglia di guardarle insieme, di guardarle e ascoltarle insieme alla canzone, insomma, qualcosa che ti possa appunto ispirare come i videoclip hanno fatto a me. Però è così, di sicuro in questo momento il videoclip per me sono un modo per divertirmi e fare qualcosa di diverso rispetto a quello che faccio quando lavoro in pubblicità o nella moda, che sono principalmente per me dei modi anche per fare quello che mi piace e guadagnarci dei soldi, perché ripeto, sui videoclip io personalmente non ci ho mai guadagnato un euro.
I videoclip musicali più interessanti di Ottomano sono quelli sicuramente in cui ha dato una forma visiva al mondo musicale di Lucio Corsi, con cui ha anche condiviso il palco di Sanremo nel 2025. Ci interessava approfondire il loro rapporto di complicità artistica.
Io e Lucio ci siamo conosciuti tanti anni fa, quando ho registrato il suo primo demo, fra l'altro, se non ricordo male. Quindi sono passati tanti anni. Ci ha sempre legato una visione comune delle cose, semplicemente del bello in qualche modo, secondo me, o comunque di un certo tipo di estetica, sia quando dico estetica intendo sia visiva che musicale. Abbiamo sempre avuto più o meno gli stessi gusti, più o meno in tutto. Quindi poi nel tempo, con lo stare insieme, con l'affinare anche i nostri pensieri, i nostri gusti, abbiamo sempre scritto assieme, cioè Volevo essere un duro è una delle tante canzoni che abbiamo scritto assieme. Abbiamo scritto assieme tutto questo album, quello prima, eccetera, eccetera, da anni che collaboriamo, quindi insomma è una roba che ormai è molto forte e ci viene proprio in modo naturale. A volte si scrive prima la musica, a volte esce fuori prima il testo, a volte si scrive una musica che non avrà mai un testo, cioè è tutto così, cioè non è studiato, è molto naturale. La nostra collaborazione è proprio così come ci viene. bene. Anzi, le volte che ci mettiamo lì e diciamo ah, oggi scriviamo una canzone, è il momento buono che non esce nessuna idea. Quando escono è perché siamo lì che strimpelliamo divertendoci e ci viene fuori un'idea interessante. E allora poi uno si mette lì la struttura e poi da lì in poi c'è uno studio, ma non, cioè, non c'è uno studio, cioè non si studia il prima, non so come dire. Prima è ispirazione.
Credo che non esista bello e questi anni ce lo hanno insegnato in modo molto molto radicale, senza libertà. Bello senza libertà è veramente impossibile, bello non esiste se non ci sono così gli estremi per poter agire al di là, al di sopra, al di sotto, intorno alle mode e ai vizi. Di forma e di deformazione del momento storico. Credo che una cosa che unisce sicuramente il lavoro di Lucio Corsi e di Tommaso Ottomano, ma unisce sempre più raramente, credo, moltissimi artisti. Quindi quando accade, insomma, è sempre una magia, cioè addirittura trovarne due che riescono insieme a, come dire, amplificare questo discorso è molto importante, molto raro. Sia proprio questo elemento del sentirsi liberi, cioè dell'andare oltre, di non. Lucio sa benissimo che l'ascoltare qualcosa poi si unisce necessariamente a come quella cosa tu la presenti, la mostri al mondo, ma al tempo stesso non è schiavo, diciamo, di tutta un'idea di stile, di styling preconfezionato che oggi invece va per la maggiore e lo stesso succede assolutamente per Tommaso Ottomano. Quindi credo che questa attitudine in realtà sia la cosa più importante, più radicalmente loro e comune nel loro modo di raccontare, di guardare, di scrivere, di immaginare il mondo poi, no? Immaginare anche un altro mondo che è quello che ascoltiamo e vediamo, che non è mai il mondo che abbiamo intorno, per fortuna.
Se pensiamo al mondo del cinema, la musica incontra l'immagine molto prima di quanto potremmo aspettarci. Il suono fa ingresso alla fine degli anni 20, ma anche nell'era del cinema muto si era soliti accompagnare la proiezione con una composizione orchestrale in sottofondo. Abbiamo chiesto a Giulia quali sono, secondo lei, gli autori che in questo senso meglio combinano il linguaggio di musica e cinema, di suono e immagine in movimento.
Gli esempi sono infiniti, cioè vanno da Kubrick a Guadagnino negli ultimi tempi, da Sofia Coppola. Guarda, mi piace citare, forse in questa sede ne cito uno, John Carpenter, che ha completamente ridefinito il modo di usare un certo tipo di musica elettronica per l'immagine in modo molto, molto, molto organico rispetto a quello che stava raccontando con le immagini. Ovviamente mi sto riferendo al cinema, però John Carpenter è anche stato l'autore di molte delle colonne sonore dei suoi film. Ecco, a me questa cosa ha sempre molto affascinato, il fatto che addirittura lui si scrivesse le musiche, no? Una cosa più unica che rara, che però a me affascina moltissimo, perché lui ha un'identità estetica, visiva, concettuale molto forte, molto profonda, e al contempo la sua musica, insomma, andava, no? Nella direzione del suo cinema, e però appunto era lui stesso a, come dire, a muoversi sull'altro versante. Quindi a me questa cosa affascina moltissimo, ma ripeto, ci sono tantissimi, cioè il discorso è molto ampio. Io quest'anno ho realizzato, insomma, alla fine del 2024 ho realizzato un podcast per Mubi proprio sulle colonne sonore, sul rapporto tra la musica e il cinema, la musica e l'immagine, e sono uscite cose molto molto interessanti con gli ospiti, perché in realtà è un universo molto ampio e sempre più il mondo è fatto di immagini, però i suoni sono qualcosa di irrinunciabile. Di conseguenza, anche in un mondo che è fatto, un mondo ipervisivo, in realtà è anche un mondo ormai ipersonoro, e quindi il discorso è davvero, è davvero enorme. Però ecco, mi piaceva fare questo riferimento a Carpenter, perché credo che se ne parli anche un po' troppo poco.
Ora spostiamoci sul fronte del fashion. Professoressa, che cosa ne pensa dei lavori di Ottomano per questi grandi marchi di moda?
Ma lui è un artista, secondo me, dell'immagine, ed è anche molto bravo. In tutti questi film realizzati per i brand di moda l'aspetto musicale, il sonoro, oppure quando c'è un parlato, insomma, hanno sempre un ruolo importantissimo.
Sì, c'è un'attenzione...
C'è una grande attenzione, no? Ma poi usa il linguaggio cinematografico, ci sono molte citazioni, si ritrovano citazioni che arrivano da Kubrick, ma poi c'è un fashion film che è proprio una sorta di tributo al film di Antonioni, Blow Up, no? Di Missoni.
E quindi... Invece quello di Kubrick a cui si riferiva probabilmente è quello per Cavalli,
sì,
che ha questa scacchiera che fa da,
sì,
pavimento, queste inquadrature.
Sì, io ho trovato quello sicuramente, ma anche quello di Moncler.
Bello.
In cui, molto bello, in cui c'è alla fine, nel fashion film invece lo vediamo all'inizio, questo ambiente in cui c'è la prospettiva, no? Esasperata, ma invece di, del parallelepipedo, no? Che troviamo in 2001 Odissea nello spazio, qui troviamo l'arcobaleno di colori dei prodotti Moncler, no? Quindi una rivisitazione di quello che era stato proposto appunto molti anni fa, moltissimi anni fa da Kubrick, no? Questa esasperazione, sì, della prospettiva unica, no? Che ti fa sentire dentro l'immagine, no? A differenza di un frame in cui l'immagine è piatta, no? Faccio l'esempio degli esempi, Wes Anderson, no? Che porta un po' allo straniamento, no? Dello spettatore, cioè rimani sempre un po' distaccato perché lo percepisci come finto. Invece queste immagini ti portano un po' dentro, no? Sei parte di quella prospettiva. E funzionano molto bene, no? E funzionano bene anche in un fashion film.
E quindi citazioni all'interno del mondo cinematografico, ma abbiamo notato anche citazioni transmediali, alcuni riferimenti alla pittura con il video che ha vinto il Fashion Film Festival 2022.
Act number one, forse.
Sì. Esatto. Lì mi è sembrato proprio per un momento di visualizzare un dipinto di Kiefer, il cielo stellato di Kiefer.
Assolutamente, non è l'unico, ancora quello di Cavalli, abbiamo visto una delle scene finali che riprende un po' la Pietà, no? Di Michelangelo, sì, la rivisita di nuovo. Poi il Act Number One abbiamo invece una situazione simile all'ultima cena, no? Con personaggi assolutamente differenti. Poi il fashion film è questa cosa qui, commistione, no? di tanti linguaggi.
Quindi cinema, pittura, arte, video arte anche, quindi.
Musica.
Infatti lui l'ha detto che agisce da spugna, nel senso assorbe tutto quello che si trova intorno e cerca poi di riformularlo, che anche facendo un ragionamento un po' più ampio è un po' il ruolo dell'artista in questa condizione post-mediale in cui ci ritroviamo.
Sì,
noi
la chiamerebbe anche post-post-moderna, perché lei prima ha accettato Wes Anderson, che magari in molte opere non si cura nemmeno di quella premura per lo spettatore di cogliere magari delle citazioni, cioè è totalmente una spugna che utilizza delle cose già sedimentate, le riutilizza magari anche un po' inconsciamente e non ha nemmeno più quella volontà di giocare esplicitamente con immagini che sono patrimonio di tutti, ma lascia che facciano parte del suo flusso e entrino spontaneamente.
Sì, è quello che si dice parlando di mediascape, cioè questo flusso continuo di immagini, media, informazioni. Il ruolo dell'artista non è altro che indirizzarti, inquadrare, criticare, esaltare quello che abbiamo attorno, no?
Ma infatti noi che siamo un po' esterni a questo mondo, la prima cosa che ci siamo chiesti è, per un artista come Ottomano, cosa si deve aspettare, quanta libertà si deve aspettare di fronte a una commissione che arriva da questi marchi? Cioè in queste occasioni il potere decisionale è in mano soprattutto al marchio, o chiamano l'artista proprio in virtù della sua creatività e gli lasciano di solito carta bianca?
E non c'è una unica risposta, perché dipende dal committente. Io non credo possa mai essere un esecutore un artista di questo tipo, ma di fatto la sua arte viene messa al servizio di questi brand che ovviamente devono produrre business. Io tengo a sottolineare una cosa. Con fashion film noi possiamo definire qualsiasi film che abbia un qualche legame con la moda, no? Perché etimologicamente può dire tutto. Quello su cui ci stiamo focalizzando in questa chiacchierata sono soprattutto quei film che sono nati nel nuovo millennio per essere condivisi in ambiente digitale.
Certo.
Per cui parliamo di una categoria che ha delle sue specifiche, e anche questi artisti, ognuno di questi artisti ha un proprio stile, ma poi ovviamente un po' lo deve deve trovare un giusto bilanciamento con l'identità della casa di moda che deve promozionare. Quindi tanto meglio sa farlo, tanto migliore sarà il risultato finale. Questi esempi che abbiamo fatto prima di Ottomano, secondo me, sono veramente interessanti, ecco, molto interessanti. La casa di moda si può rivolgere o a registi cinematografici, diciamo, come Wes Anderson, ma ne abbiamo moltissimi di esempi. Luca Guadagnino è un regista che ne ha fatti moltissimi per moltissimi brand. Oppure si può rivolgere a un artista che lavora con le immagini, ma essenzialmente per produrre questo tipo di cortometraggi che nascono per l'ambiente digitale. Possono anche essere proiettati in una sala cinematografica perché diventano evento. Okay, il Milano Fashion Film Festival. Sicuramente possono sopravvivere o vivere benissimo all'interno di una sala, no? Il rito del cinema, no? Una sala cinematografica.
Però in contesti artistici comunque, non a luci cinema, ecco.
No, assolutamente, solo in certi contesti, assolutamente sì.
Io ho quest'idea che anche nei film di Ottomano non emergano così tanto gli abiti, non sia una pubblicità del prodotto, più forse
bravissimo,
di un'idea.
Bravissimo,
è
esattamente questo, cioè tutto questo è frutto della trasformazione della pubblicità negli anni, no? C'è chi parla di post-advertising era, no? E forse è vero, siamo in una fase di post-advertising. Cosa vuol dire? Che non c'è più l'advertising? Impossibile, che l'advertising deve cambiare approccio, perché quello vecchio non funziona, no? Cosa fate voi come consumatori quando vedete la pubblicità? La evitate, io per prima, no?
Certo.
E quindi hanno pensato
di travestirla, da brand entertainment. Il fashion film è un esempio di brand entertainment, cioè lo guardo perché mi piace, perché è divertente e il prodotto non è protagonista, ma è protagonista quel mondo di quella casa di moda, no? Esattamente come dicevate voi prima, assolutamente sì. Questo è centrale, ecco perché non possiamo paragonare i fashion film allo spot. Lo spot ha un dichiarato intento commerciale, il fashion film anche, ma non è dichiarato. Cioè tutto quello che fa un brand ha uno scopo di business, ovviamente,
certo.
Non sono delle onlus. Ma l'approccio non è dichiarato, cioè ti parlo d'altro, ti faccio anche vedere i miei prodotti, magari, talvolta, non sempre, ma non in modo diretto.
Certo, questo è molto affascinante.
Sì, lo sono. Secondo me i fashion film sono veramente un oggetto che è ancora in parte inesploso. Ma diciamo che il fashion sta mostrando, il luxury fashion sta mostrando una fase di come se si fosse messo in pausa. Per cui si nota che alcuni cambiamenti stanno avvenendo, ma non sono ancora nel loro massimo, no? Nella loro massima espressione. Prendo un altro esempio, Louis Vuitton. Louis Vuitton realizza fashion film più narrativi e fashion film invece più ad uso e consumo di Instagram, quindi meno narrativi, che lavorano più sulle immagini e quindi devono avere un forte appeal, no? Devono avere questa
potenza estetica forte.
Sì, catching, no? Come si dice in gergo, no? Cioè devono saper catturare l'attenzione mentre l'internauta distratto scrolla la pagina, no? Fashion film è interessante anche per quello, perché è uno strumento estremamente duttile, malleabile, interpretabile e poi gestibile anche dall'internauta, che lo può fare proprio reinterpretandolo e rigettandolo nella rete, no? E quindi non dimentichiamo che il mondo moda arriva da un grande heritage di fotografie di moda, dove la ricerca estetica era il principale obiettivo. I fashion film la stanno portando avanti animando le immagini. E d'altra parte il fashion cos'è? È una ricerca estetica perenne. E allora il fashion film, come la fotografia di moda, persegue lo stesso obiettivo, cioè questa ricerca estetica per esplorare nuovi territori, no? Perché poi non dimentichiamoci che queste immagini, come quelle del cinema, come abbiamo detto prima, alimentano il nostro immaginario, no? Ci comunicano, no? L'idea di eleganza, di bellezza, no? Quindi creano quell'immaginifico, no?
Bello.
Grazie.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
La moda e i videoclip, la musica, cioè sono due cose proprio, hanno dinamiche simili ma sono completamente diverse, soprattutto per me, perché nella musica io i videoclip li faccio solo agli artisti con quali collaboro ripetutamente, tipo che sono Lucio Corsi e Chiello di base, poi ho fatto anche artisti per altri, video per altri artisti, però principalmente li faccio su loro, per i quali io faccio anche da direttore artistico al progetto e sono anche coautore dei pezzi, nel caso di Lucio pure coproduttore dei pezzi, quindi capito, c'è proprio un legame, un feeling pazzesco prima, quindi se quella è la base significa che quando facciamo i video per me c'è estrema fiducia da una parte e dall'altra, quindi non c'è tipo devo accontentarlo oppure adesso scrivo questa idea mi viene cannata, cioè mi viene l'idea e quella è, quasi sempre è liscia la cosa, anzi quasi sempre bisogna convincere gli altri che sia figa l'idea, che ci devono poi dare il supporto per poterla fare. Fortunatamente collaboro con artisti che apprezzano la mia visione, quindi è sempre molto così, mi danno in mano tutto, ecco. Sul discorso della moda, del lavoro, dei video fashion o pubblicitari che sia, il discorso è totalmente diverso perché è una commissione dove ci girano anche tanti soldi spesso, è un prodotto da pubblicizzare. L'artista per me non è un prodotto, è una persona, è un artista, mentre invece una maglia, dei pantaloni, sono una roba che si vende poi nei negozi, quindi è un po' diverso il ragionamento, no? Lì la maggior parte delle volte i casi sono due, o è il classico, che lo dico liberamente, money job che faccio spesso e guadagni per fare una roba che poi dopo magari non mi metto nel portfolio, però il cliente è contento e sono tutti gasati. Altre volte invece che lì è figo perché c'è un rapporto di uno scambio fra creativi, no? Fra regista e il direttore creativo del brand che si mette lì, che apprezza magari la tua visione e vuole la tua visione per quel dato prodotto e quindi si crea insomma energia particolare per cui si possono fare delle belle campagne, dei bei video pubblicitari di moda che siano anche in ambito più commerciale appunto.